Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Scriva la parola stasera, la seconda lettura della lettera di Giovanni. Egli non è venuto con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Questa è una chiave importante per noi per entrare in questa parola stasera e anche per riformulare la nostra fede, perché abbandoni il campo solamente intellettuale e diventi una fede concreta, in cose concrete, capace di cambiare anche il nostro modo di essere, di vivere e di relazionarci. Che vuol dire che non è entrato solo con l'acqua, ma con l'acqua e col sangue? Beh, con l'acqua chi era venuto? Era venuto Giovanni, il Battista. Aveva detto: convertitevi, credete, e li battezzava nell'acqua, cioè ricordava loro un evento salvifico della loro storia, l'evento del passaggio del Mar Rosso, probabilmente, forse il passaggio del Giordano, un evento che ratificava il desiderio di cambiare una mentalità, quella dell'Egitto, ed entrare in una mentalità nuova, quella che Dio gli avrebbe mostrato nel corso dell'esodo, nel corso del cammino di liberazione. È un passaggio importante, la conversione è pur necessaria, un cambiamento di vita, un cambiamento morale della nostra modo di essere, di vivere, è certamente necessario, ma questa parola sembra suggerirci che questo non è sufficiente. E forse che non è sufficiente l'abbiamo sperimentato anche noi nella nostra esperienza della fede. Allora dice: non è sufficiente questo. Costui è venuto con l'acqua e col sangue, è venuto a ratificare il nostro desiderio di cambiare la nostra vita. Egli ci ha messo nelle condizioni di rispondere alla chiamata di Dio e abbandonare l'Egitto per entrare in una identità autentica, un'identità nuova. Allo stesso tempo però ci ha mostrato che l'ingresso in questa identità è un ingresso nel sangue. Ci ha incontrati cioè in quell'evento che per noi è un evento non salvifico, ma un evento che getta un cono d'ombra su tutta la nostra esistenza, cioè la morte. Noi pensiamo che la conversione sia utile, sia necessaria, ma dillo, non hai trovato forse difficoltà a cambiare il tuo modo di pensare e soprattutto di agire? Perché il pungolo della morte sempre sta là a dirti: guarda che ogni occasione è perduta, guarda che se adesso lasci questa cosa non l'avrai più, guarda che la tua vita si sta incuneando verso un tempo di sofferenza, di vecchiaia, goditi adesso, prenditi ora ciò che puoi conquistarti. Allora là vorresti convertirti, vorresti cambiare, ma ti senti diviso interiormente, ti senti sceso, non sai a quale luce darà sfogo. Allora qua la parola ti dice: non è sufficiente che tu solamente desideri di entrare in un cambiamento, quello è utile, ma ciò che renderà questo desiderio una possibilità pasquale, un evento pasquale di reale cambiamento, questo è il sangue di nostro Signore. Il sangue di nostro Signore che ha assimilato la sua vita divina alla tua vita umana, quando la tua vita umana è una vita che c'è nella morte, che c'è nella sofferenza. Là ti ha sposato. Là ti ha sposato il tuo Signore. Ti ha sposato là dove tu non l'avresti certamente cercato, cioè nella debolezza della carne. Là dove la carne mostra il suo aspetto più terribile, negativo, e cioè la morte, la sofferenza. Bene, egli ha preso di te il tuo desiderio di convertirti e la possibilità di raggiungerlo, perché è morto per te. Stabilendo così che se tu muori per lui, acquisti ciò che appartiene solo a lui, e cioè la gloria della natura divina. Allora, se hai capito questo, puoi venire con me e fare ingresso in questo cenacolo in cui il giorno della resurrezione Gesù aveva detto pace a voi, tutti lo avevano, e aveva dato loro il mandato: andate e predicate, andate e rimettete i peccati, il mandato per tutta la Chiesa. Ma ancor più capiamo che cosa dice Gesù a Tommaso. Sapete, in quell'epoca in cui si raccontavano queste cose al tempo del Vangelo di Giovanni, alla fine di quel secolo già molti che venivano dalla mentalità greca dicevano: ma che serve far entrare Dio nella carne? La carne è cattiva, la carne è una prigione, il corpo è un limite, non è questa la nostra esperienza. Lasciamo Gesù nella sua dimensione spirituale. Allora Giovanni va a dire: Tommaso, vuoi sperimentarmi? Vuoi conoscermi? Io ho predisposto che tu non ci fossi quel giorno, perché tu nella carne potessi conoscermi. Vieni, metti il dito nelle mie ferite, ma chi di noi, volendo rappresentare una realtà vittoriosa, la rappresenterebbe con le ferite che l'hanno umiliata? Nessuno. Se io volessi fare una rappresentazione di una persona gloriosa, non la rappresenterei con i segni che l'hanno umiliata nella morte. Glieli toglierei. Fare un Cristo senza piaga. Fare un Dio tutto luminoso, tutto glorioso, senza le ferite, senza quegli aspetti che hanno detto la sua morte, la sua debolezza. Gesù sta dicendo a Tommaso: no Tommaso, vieni ancora a vedere la mia carne, vieni ancora a mettere il dito là dove io ho ceduto la mia gloria per la tua, perché tu ti salvassi. Sai perché? Perché il giorno che soffrirai potrai toccare le tue piaghe, le tue ferite, conoscendo mio amore per te, perché il giorno che incontrerai uno che soffre potrai aiutarlo ad apprezzare la sua sofferenza, toccando le sue ferite e ricordandogli che io ho sofferto per lui e sono morto per lui. È nella morte che ti ho salvato, è nella sofferenza che ti ho incontrato, è là dove tu pensavi di aver perso tutto che io ho guadagnato tutto per te. Dunque metti pure le tue mani dove io ho fallito. Metti pure le tue dita dove la tua natura ha fallito. Noi abbiamo detto quella notte di Pasqua: felice colpa che ci ha meritato un così grande Redentore. E in questo modo stavamo dicendo proprio questo: posso mettere le mie dita là dove la mia vita ha mostrato solo sofferenza, solo distruzione, peccato, debolezza, fragilità, perché dove l'uomo ha perso, Cristo ha vinto. E se Lui ha vinto proprio nella nostra sconfitta, che cosa più ci potrà separare dall'amore di Dio? La morte, la tribolazione, il pericolo, la fame, la nudità, dice San Paolo, niente può separarci. È proprio nella debolezza che non ci vantiamo di essere amati da Dio. Allora qual è il buon annuncio oggi? Il buon annuncio è che non è che tu ti salverai per le tue buone intenzioni e se diventi migliore Dio è contento. Il buon annuncio è che quando tu sarai consapevole che perfino le tue cadute, che i tuoi sbagli, che le tue difficoltà sono amati da Dio e redenti dal sangue del suo figlio, tu sei salvo. Questo è il buon annuncio. La carne per te è cardine della salvezza, come ha detto un padre della Chiesa, è il luogo dove questa salvezza si opererà. Allora ascolta quello che Gesù dice, quello che l'angelo dice alle donne: andate in Galilea, e Gesù dite ai miei discepoli che vanno in Galilea, andate volentieri in Galilea, entrate nella storia, toccate le ferite della storia e annunciate a questa storia piena di morte che Cristo ha sconfitto la morte e che noi ne siamo testimoni, evangelizzatori, apostoli e chissà anche martiri. Possa lì ascoltare il nostro desiderio e la nostra preghiera e farlo diventare un pane buono per questa generazione incredula. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, abbiamo proclamato davanti ai demoni, davanti ai nemici, davanti a tutti i malfattori, la nostra fede, ciò che crediamo, ciò che desideriamo, ciò che sappiamo che tu ci permetterai di vivere per sempre. Mentre accogli questo nostro desiderio, donaci il tuo spirito, l'unico capace di permetterci di realizzarlo. Ascolta allora le nostre preghiere ed esaudiscici. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Nei frangenti più difficili, più ostili, nell'ignoranza e nella protervia degli uomini che combattono contro di essa, tu salvala, sostienila e custodiscila. Mantienila unita, sconfiggi il germe dell'odio e del sospetto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, non ti siamo stati testimoni perché abbiamo peccato in molti modi. Abbiamo giudicato, non abbiamo chiesto perdono, non abbiamo concesso il perdono ai nostri nemici, neanche quando ce l'hanno chiesto. Abbiamo ritenuto impossibile praticare le tue vie, solo perché eravamo schiavi del peccato. Ma la luce della resurrezione del tuo figlio ci liberi da questo dubbio funesto, ci faccia conoscere e sperimentare il suo amore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che sono nel dolore, per le persone che conosciamo, che ci chiedono aiuto in molti modi, per quelli che si sentono abbandonati, che si sentono lontani, si percepiscono giudicati. Tu sostieni, illumina il loro volto. Volgi verso di loro il cuore trafitto del tuo figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, per la fede che esercitiamo nel tuo nome, tu libera gli ossessi, metti a riparo questi tuoi figli da ogni maleficio, da ogni pensiero cattivo, dal giudizio e dalla mormorazione, dalla paura della malattia e della morte. Sostienili in ogni tempo, ascolta le loro preghiere ed esaudiscile. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.